You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà dell'effetto Casimir, una forza attrattiva che si manifesta tra due specchi, o lastre metalliche nel vuoto. Le sue proprietà sono legate sia alle forze intermolecolari che alla fluttuazione di campi quantistici del vuoto e potrebbero fornire importanti informazioni circa il fato dell'universo e le dimensioni in cui viviamo. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
Eccoci live con qualche minuto di ritardo, anche una sistemazione un po' precaria dovuta a una serie di problemi tecnici con cui non vi voglio però tediare. Allora, l'idea di oggi è di parlare dell'effetto Casimir. Questo è un effetto molto molto interessante perché è legato a tantissimi fenomeni appunto di energia di punto zero dal vuoto. Che cosa vuol dire l'energia del vuoto? Cos'è la rinormalizzazione di meccanica quantistica molto molto avanzati, potrebbero farci capire anche cos'è anche l'energia oscura, che sembra una proprietà dell'universo vasta. Però partiamo dall'inizio, appunto da Casimir, che era questo ricercatore che negli anni 40, alla fine degli anni 40, aveva detto: guardate che se noi mettiamo come due specchi, che poi evochi i fantasmi, se mettiamo due specchi uno di fronte all'altro, ci deve essere una forza attrattiva. Ci deve essere una forza attrattiva, e questo lo vediamo tra pochissimo, nasce dalle forze a lungo raggio di Van der Waals di London. Ma adesso, in termini di meccanica quantistica, la si può interpretare come una forza legata al fatto che io sto creando artificialmente una cavità. In altre parole, questi qui sono i due specchi. Specchio perché specchio? Perché in realtà sono due lastre metalliche che si suppongono perfettamente conduttive. Quindi l'onda elettromagnetica sulla lastra metallica si deve annullare, in realtà la penetra per una distanza microscopica, ma insomma in prima approssimazione la si considera che si annulla. Se io le metto molto vicine, parliamo di frazioni di micron, cioè decine di nanometri, quindi miliardesimi di metro, se le metto molto vicine, le onde elettromagnetiche virtuali, le coppie elettrone-lacuna, le coppie elettrone-positrone virtuali che si creano continuamente in virtù del principio di indeterminazione di Heisenberg, nel vuoto assoluto c'ho tutte le frequenze, bassa frequenza, alta frequenza, fotoni di punto a lunga lunghezza d'onda, a breve lunghezza d'onda, ma tra le due lastre non posso avere quelle ad alta lunghezza d'onda, cioè queste qui che sono qui mostrate con questa grande oscillazione non sono permesse, perché le due lastre mi dicono: guarda, io qui sono conduttivo, devi essere, l'onda elettromagnetica deve essere zero a un estremo e all'altro. E quindi solo alcune onde elettromagnetiche virtuali, non è che si possono vedere direttamente, si può vedere il loro effetto indiretto, solo alcune onde sono permesse, e quindi qui dentro ci sono meno onde, e quindi le onde che spingono qui dentro sono meno di quelle che spingono fuori, e i due piani si devono schiacciare. Appunto, questa è l'interpretazione moderna quanto meccanica, ma in realtà c'è l'articolo originale del 48-49 in francese sulle forze di Van der Waals London, perché appunto lui lo tratta e si può trattare come semplicemente un effetto a lungo termine legato a lunga distanza, o meglio, la cui che svanisce molto più velocemente della forza 1 su R quadro elettrostatica, perché sempre sia una forza elettrostatica, ma va in questo caso, nel caso dell'effetto Casimir, come 1 su R alla quarta, cioè la quarta potenza della distanza. Quelle di Van der Waals e di London vanno con la sesta potenza addirittura. E lui, eccolo qua, infatti, vedete. Questo dà la formula di London, che dà un'energia di interazione proporzionale a R alla meno 6, ossia se io raddoppio la mia distanza, quella diventa 2 alla 6, quindi 2, 4, 8, 16, 32, 60, un 64esimo. Questa forza qui può essere spiegata in maniera classica, ossia anche tra due atomi uguali, come due atomi di gas nobile, l'interazione è comunque finita nel tempo, cioè il fotone virtuale, il quanto dell'onda elettromagnetica, l'interazione dipende dallo stato e dalla posizione dell'elettrone in quell'istante, e quindi avete una forza di dipolo istantaneo, cioè anche se l'onda è completamente sferica, l'elettrone, pur con Heisenberg, con tutto, sta in un certo istante più da una parte più che dall'altra. Se fate il conto, c'è una forza molto debole di dipolo. È proprio questo che viene trattato appunto da Casimir originariamente. Ci sono vari libri, ne farò vedere tre nel corso della presentazione. Sono libri immensi, moltissimi conti classici, niente di catastrofico, ma parliamo di centinaia di pagine di conti, perché è una cosa estremamente complicata. Però appunto l'origine nasce essenzialmente dalla forza, dalla legge dei gas. La legge dei gas perfetti dice che la pressione per il volume è costante ed è pari, R è una costante, alla temperatura, cioè il prodotto pressione per volume è pari alla temperatura del mio gas. Se poi ci metto tanto gas, qui ce n'è N, ma ho voluto tenere la stessa notazione che c'è qua, ossia quindi se io aumento la pressione il volume diminuisce, se aumento la temperatura o aumenta la pressione o devo aumentare il volume, ci fate tutti i gas perfetti, tutta la teoria dei gas. Però se uno vuole trattare le forze dei gas non proprio perfetta, ma con un'approssimazione successiva, quello che dice, guarda, sì, però il gas non è una particella puntiforme nulla, la singolarità, c'ha un suo volume, quindi se tu metti tante particelle, il volume a disposizione non sarà la scatola dove lo vai a mettere, ma ci devi sottrarre un pezzettino, che è questo meno B, è il volume occupato dalle particelle che si suppongono impenetrabili. E poi dice, guarda, che se però il volume è molto piccolo, e quelle più di tanto, cioè la pressione aumenterà perché il volume a loro disposizione non è infinito rispetto alla dimensione delle particelle ed è un volume molto piccolo, e quindi la pressione aumenta. E quindi questa è una trattazione empirica, appunto, che estende la legge dei gas perfetti. E a Van der Waals nel 1873 dice: guarda, io riesco a descrivere molto meglio un gas non perfetto mettendoci queste cose, questi due parametri qua, A e B, sono le costanti che dipendono dal gas. E dice appunto l'introduzione di questo testo qua: fu necessario attendere la nascita della meccanica quantistica per cominciare a capire l'origine delle forze atomiche e interatomiche. E nel 1930 London mostrò che la forza tra le molecole che hanno un momento di dipolo va giù come 1 su R alla sesta. Quindi se io ho proprio una molecola dipolare, come per esempio la molecola dell'acqua, c'è un'interazione intermolecolare che va giù molto velocemente ed è 1 su R alla sesta, e di solito è quella che viene citata con quella che forma la formazione delle gocce d'acqua su materiali idrorepellenti, il geco che cammina e si arrampica sul vetro, è appunto grazie alle forze di Van der Waals, al fatto che queste forze sono dipolari. Ma non è necessario che sia un dipolo costante, può essere anche un dipolo istantaneo. E appunto, se poi uno va a fare appunto sia istantaneo che persistente, appunto l'andamento è questo qui in funzione della distanza. Se io mi allontano vado a zero molto velocemente, se mi avvicino c'è questa forza attrattiva e poi ovviamente se schiaccio troppo c'è la forza repulsiva elettromagnetica. Per vincere questa dovete stare al centro del Sole. E appunto un modo per descrivere le forze di Van der Waals è quello appunto di tenere uno sul R alla sesta e poi ci si mette un altro termine correttivo R alla 12. Questo 12 non è tanto motivato dall'interazione di polo dipolo, ma si spiega anche bene in termini di repulsione di Pauli degli elettroni, che appunto sono fermioni, ma è anche utilizzato in questa maniera se uno poi va a leggere, perché è semplice fare il quadrato di R alla sesta in fisica computazionale, si semplificano i conti. Ma comunque sia, questo descrive appunto le forze a breve distanza intermolecolari. Questa è la forza di London, è la stessa cosa. Quello che è importante dire è che vale appunto anche tra i gas nobili, cioè è presente anche se io non ho una molecola come l'acqua che c'è un momento di dipolo elettrico ben preciso, ma anche tra due oggetti perfettamente sferici e simmetrici come i gas nobili c'è anche questa forza, che appunto è attrattiva fino a un certo punto e poi diventa repulsiva. Se però andiamo a trattarlo in termini di meccanica quantistica, abbiamo l'effetto che dicevamo prima, ossia se io fuori delle due lastre piane, parallele, perfette, questo da tutta una serie di problemi alla descrizione, poi cioè a realizzare l'esperimento realmente, comunque sì, facciamo finta che ho queste due lastre piane, parallele, perfette, le metto a una certa distanza, fuori vedete, questo è un disegno fatto molto bene, Alex Strange, David Campbell e David Bishop, qui ho tutte le frequenze, qui sono mostrate solo le frequenze dell'onda colorate, cioè che hanno un'onda luminosa, ma in realtà ho tutte le frequenze, dalle più basse onde radio alle più alti raggi gamma, c'è di tutto dentro, si creano e si distruggono continuamente appunto in virtù delle fluttuazioni del principio di Heisenberg, ossia dato che io non posso sapere come fa, dove sta una particella, non posso neanche sapere se quel punto lì è vuoto o no, si creano e si distruggono continuamente e in generale si annullano. Il valore medio è zero, ma non il valore quadratico medio, e qui poi nascerà l'energia di punto zero. Fuori ho tutte le frequenze, dentro appunto no, ho solo le frequenze che mi rispondono al vincolo della cavità, ossia appunto che l'onda elettromagnetica si deve annullare agli estremi dove c'è il metallo ed è perfettamente conduttivo. In realtà si fa anche che con i dielettrici, le cose sono anche più complicate, ma per il momento facciamo finta che sia perfettamente conduttivo, perché anche col dielettrico in realtà poi si deve annullare l'onda elettromagnetica. Comunque sì, vedete, questa è una oscillazione, bassa frequenza verso il rosso, via via che andiamo verso le alte frequenze, questa è una figura fatta molto bene una volta tanto, ho due oscillazioni, verso giallo, poi verde, blu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.000, 10.000, ma sempre multipli interi di oscillazioni, perché appunto sempre io qui agli estremi mi devo annullare, una cosa in mezzo non c'è, e questo l'avevamo fatto quando avevamo fatto le puntate su Schrödinger, sulla meccanica quantistica e così via, ossia se ho un potenziale, in questo caso è monodimensionale, qui la complicazione è perché bidimensionale dovete contare su due dimensioni, ma comunque sia, ho una buca di potenziale profondo e infinito, la mia particella sta all'interno, qui è una particella reale, ma il discorso è lo stesso, queste sono onde elettromagnetiche virtuali, ma virtuale e reale è sicuramente lo stesso, quindi la mia particella reale è costretta all'interno di questa buca di potenziale alta e infinitamente alta, e quindi io non posso sapere dove sta per Heisenberg, bla bla bla, c'è una funzione d'onda, la funzione d'onda però si deve annullare agli estremi, e quindi questa può oscillare e però deve essere 1, 2, 3, 4, c'ha questa probabilità di trovarla in un punto o nell'altro a seconda dell'energia che c'ha, più alta l'energia più alto il numero quantico e così via, ma sempre la funzione d'onda di probabilità è che agli estremi deve essere nulla, e poi ci sono i nodi, quindi poi qui la probabilità, se sta nello stato 2, di trovarla al centro è nulla, la trovo qua o qua. Ti ricordate che poi bisogna fare il quadrato della funzione d'onda, quindi il quadrato di questa onda sinusoidale per trovare la probabilità. E appunto questa qui è la pallina, classicamente rimbalza, fa quello che volete, ha una certa energia, e appunto queste sono la parte reale e immaginaria della funzione d'onda, di cui appunto voi fate il modulo quadro, e a seconda dell'energia della pallina avete la probabilità di trovarla in certi punti piuttosto che altri. È una probabilità perché appunto è tutto legato dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Il caso più semplice di qualunque potenziale è l'oscillatore armonico, ossia io approssimo qualunque forma di potenziale con una parabola, questo è per quello che poi è così importante la descrizione delle molle e così via, perché appunto descrivendolo come una parabola io riesco a approssimarlo il moto delle particelle in prossimità del minimo di potenziale, quindi in prossimità dello stato stazionario. E questo vale sia se io ho veramente una molla, sia se è quello che mi oscilla è il vuoto. La cosa pazzesca, fenomenale, è che appunto tutta la meccanica classica, tutti i pendoli, gli oscillatori, le molle e così via, col formalismo ovviamente cambiando da operatore e così via, però l'abbiamo detto tante volte, ce la ritroviamo para para nella meccanica quantistica e funziona tutto. Funziona tutto con ovviamente le peculiarità della meccanica quantistica che ti dicono sì, vabbè, tu puoi oscillare, puoi fare quello che vuoi, puoi stare nello stato fondamentale, quello più alto, questo è esattamente quello che avevamo detto prima. Notate che qui potete sbordare un po', perché non è un potenziale infinitamente alto, è un potenziale a parabola, e quindi potete sbordare e fare questo sbordamento, è quello che tra l'altro viene acceso il sole nel ciclo della fusione dell'idrogeno, e va bene, va tutto bene. L'altra cosa però interessante della meccanica quantistica dice: guarda, dato che tu non puoi stare fermo, perché se stessi fermo io saprei che tu stai là, quindi tu devi avere un minimo di energia che viene dal fatto che Heisenberg dice: guarda, io non posso sapere dove stai, e quindi ti devi nemmeno muovere con questo H tagliato omega mezzi, e quindi l'energia del tuo sistema, che dipende dallo stato N 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 7, anche se è 0, cioè se anche qui metto 0, l'energia è H tagliato su 2 per omega, quindi anche se qui c'ho 0, tu devi avere una minima energia legata al fatto che non può esserci il niente. Questo c'è tutta una serie di ripercussioni pazzesche un po' da tutte le parti, a cominciare dalla temperatura dei gas, cioè anzi, se andate allo zero assoluto, in realtà qualunque materiale che poi prima si diventa fluido e poi solido, alcuni poi diventano superfluidi e non solidificano, ma comunque sì, hanno un'energia minima legata all'oscillazione intrinseca, legata al fatto che non è che li potete fermare tutti rigidi e soldatini, perché un minimo devono oscillare in virtù di Heisenberg, ed eccola qua. Quindi in realtà anche lo zero assoluto c'è un'energia cinetica residua. Vale anche per il vuoto, sia io nel vuoto, nello spazio tra una galassia e l'altra, a parte il fondo cosmico a microonde, anche se non ci fosse quello, l'energia di punto zero del vuoto, l'energia del vuoto non può essere zero, perché ci deve essere questa cosa qua. La cosa pazzesca è che se poi andate a fare la somma viene infinita. Infatti in quest'altro lui parte proprio in questo libro, cioè 600 pagine di conti mostruosi, appunto lui dice l'oscillazione di punto zero del vuoto e le manifestazioni. È stato scoperto 60 anni fa, per molto tempo era stato trascurato perché fare l'esperimento era molto complicato, dagli anni 70 ha fatto vari esperimenti e di nuovo si ritrova quello che lui aveva scritto nell'articolo appunto del 48-49, a parte pi greco, che comunque è interessante, compaia pi greco, avete la costante di Planck e la velocità della luce, quindi costanti fondamentali, la normalizzazione che non è importante, dipende dalla geometria del sistema che è rettangolare, e la distanza alla quarta. Qui poi parte con una serie di conti mostruosi, però lui dice: guardate che se voi mettete i due piani a una distanza di un micron, la pressione è un millipascal, quindi una cosa che si può misurare e appunto si può interpretare come dovuta alla pressione del vuoto quantistico, o meglio che tra le due lastre c'è meno vuoto quantistico di quanto vuoto ci sta fuori, ossia fuori ci sono più oscillazioni virtuali. E infatti le radici dell'effetto Casimir risalgono all'introduzione di Planck dei mezzi quanti dovuti appunto all'oscillatore armonico che abbiamo visto prima, e quindi questo termine qua, un mezzo. L'energia del fondo zero, dello stato di vuoto, contiene zero, l'energia è un mezzo omega quadro. L'altro termine lo fa appunto in termini di dipoli, ma è interessante andarlo a dire, perché appunto è interessante che ci sono due modi di arrivare a questo, uno più classico, uno più quantistico, ma il risultato è lo stesso. In quest'altro caso lui dice: guarda, voi potete anche avere oscillazioni di campo elettrico e magnetico, il cui valore medio, questo tra maggiore e minore vuol dire valore medio, il valore medio dell'oscillazione è zero, ma l'energia non è il valore medio del quadrato, e il valore quadratico medio non è 0, né di B né di E. Se rifate il conto, ritrovate, ci mancherebbe altro, lo stesso, la stessa formula, con due numeri appunto che, vabbè, la forza è piccola, però di nuovo, se andate a mettere una lastra abbastanza grande, si misura. Quello che è più interessante di tutti è la nota che vi ingrandisco qua. Dice Casimir scrisse questo articolo nel 48 perché Bohr nel 47 aveva detto: ah sì, però questo effetto di Van der Waals deve avere qualcosa a che fare con l'energia di punto zero. Quindi lui ha scritto questa cosa e si è fatto il conto. Però la cosa pazzesca, ovviamente sarebbe stato calcolato e postulato eccetera eccetera, è come Bohr, passando, no, andrebbe letta la storia esatta dello sviluppo, fa questo commento, dice sì l'energia di punto zero del vuoto, ed è un problema che adesso a più di 60-70 anni è ancora assolutamente aperto, come era l'innormalizzazione, come l'energia di punto zero. Casimir fa questo conto rimane lì per 20 anni, fino agli anni 70, dove appunto poi ci si scatena a fare vari esperimenti. Prima di andare a fare gli esperimenti, però, la cosa appunto pazzesca è che poi voi dovete sommare sinergia di punto zero per tutte le omega, cioè tutte le oscillazioni, tutte le frequenze, tutto quello che volete. E indovinate un po' che succede? Che la somma è chiaramente infinita, perché sommate tutta una serie di cose, che ci sono infinite onde nel vuoto, dentro i piani no, ce ne sono di meno, viene infinito. E quello che è pazzesco, dice, la somma è chiaramente infinita, come succede sempre nella fisica del quantum field theory, nella teoria quantistica dei campi, quando tenti di assegnare un'energia a ciascun modo del campo dell'energia del vuoto. Questa è una delle manifestazioni della divergenza ultravioletta. Questa divergenza ultravioletta qui non è la catastrofe ultravioletta della meccanica classica, è una catastrofe quantistica diversa da quella lì, ma che per analogia e anche per motivi storici la si chiama ultravioletta. Ma il problema è che appunto state sommando tutta roba e viene infinito. Vengono infiniti come se non ci fosse un domani. Poi c'è tutta la rinormalizzazione, che è tutta una serie di teoremi che in qualche maniera cercano di metterci una pezza, ma in sostanza il problema c'è, e quant'è l'energia del vuoto c'è. Dopodiché serve una puntata a parte sull'energia di punto zero, ma il punto è che dice sì, vabbè, sarà anche infinito, ma tanto a te non ti interessa che stai sopra un infinito o meno infinito, quello che è, quello che conta sono le variazioni, sono i salti quantici, e quindi questa cosa qui non conta. Cioè, per tornare all'oscillatore armonico, conta che tu per andare da qua a qua salti di H omega, quello che c'è sotto, anche se è infinito non fa niente, però insomma fino a un certo punto. E infatti fu Casimir che per la prima volta sottrasse dall'energia infinita del vuoto il campo quantizzato elettromagnetico in presenza appunto di lastre idealmente metalliche, e quindi l'energia se ne va via, è tutto regolarizzato, la regolarizzazione era stata rimossa lasciando un'energia finita per unità di area. Però il problema è risolto, ma insomma vuol dire che c'è ancora sotto da lavorare, infatti ci stanno lavorando. Vabbè, i numeri sono gli stessi, vale solo la pena di dire che l'energia, o se volete la differenza di energie, perché appunto stiamo parlando di differenze di infiniti, l'infinita energia del vuoto fuori meno l'infinita energia del vuoto dentro ha questo andamento qua, HC su 720 A al cubo, questa è l'energia, la pressione, ossia la forza, è la derivata dell'energia rispetto alla distanza, e vi ritrovate A alla quarta, eccola qua, questa è la pressione, e appunto vi viene esattamente sul numero. Questi sono gli unici conti che si riescono a fare umanamente, poi il resto è una quantità delirante di conti. Questo è un bellissimo articolo che fa un po' una review di tutti gli esperimenti dagli anni 50-60, appunto Casimir lo fa nel 48, il primo tentativo di misura è del 57, poi fanno lastre piane parallele, sono vari trucchetti anche italiani, Bressi Carugni nel 2002, Capasso nel 2009. Essenzialmente, lo vedremo tra pochissimo, si fa piuttosto che fare lastre piane parallele, che è una cosa complicatissima a farsi, sembra scemo, perché le devono essere piane e non lo sono perché sono tutte ruvide, devono essere parallele e non lo sai perché possono inclinarsi una rispetto all'altra, quindi alla fine si usano una sfera sul piano, ma insomma la sostanza è quella, e tra l'altro si vede anche che possono essere sia attrattive che repulsive. Ma appunto andiamo con ordine, ecco qua, queste sono varie. Questa è una figura al microscopio a scansione, e appunto di solito si fa prima a farla con una lastra piana, che è questa qua, e una sfera. È più complicato fare l'integrale, ma la forza dominante è la forza di distanza minima tra la sfera e la lastra, e siccome è una sfera il punto qua, se è questo punto qua o questo non fa niente, e semplifica il setup sperimentale. E appunto questo qui lo si aggancia alla fibra ottica, questa distanza cambia, c'è un MEMS, cioè gli stessi oggetti che stanno negli smartphone per gli accelerometri dei campi magnetici. Infatti le forze di Casimir ne devi tener conto quando fai MEMS, altrimenti non funziona niente, ti si appiccica tutto. Si misura questa distanza qua, si vede l'oscillazione, si fanno varie misure. Appunto questa qui è sfera sull'astra, che è questo oggetto qua. Per misurarlo si fa ad esempio con l'interferometria, con un laser. Io vedo se questo lastra qui con la pallina e l'altra lastra, che può essere sia dielettrica che conduttiva, che cosa succede. Quello che succede è che se io faccio oro su oro, quindi metallo metallo, specchio specchio, la forza è attrattiva, eccola qua. Qui bisogna fare attenzione, ci ho messo io le barrette perché altrimenti non si capisce niente. Se voi vi avvicinate sotto da un certo punto in poi, la forza diventa attrattiva, eccola qua, era attrattiva anche prima, quello è irrilevante, quello che conta è questa parte qui attrattiva, e poi diventa repulsiva. Se però lo andate a fare con l'oro e un oggetto dielettrico, non conduttivo, il tutto immerso in questo bromo benzene, che è un altro dielettrico, la forza può essere anche repulsiva, e questo dipende dalla costante dielettrica dei vari oggetti, cioè dell'oggetto in cui siete immerso, che non è più il vuoto ma un altro oggetto, se l'oggetto con cui state facendo l'effetto Casimir è un conduttore o un isolante. Però questo per dire che in realtà potete complicare, o meglio fare variazioni sul tema in tutte le salse quando andate a fare questi esperimenti, e avere quindi anche un effetto opposto. Quindi se volete avere meno onde elettromagnetiche fuori piuttosto che dentro, o se volete averne di più dentro piuttosto che fuori, e quindi averlo respinto piuttosto che attratto. Facciamo solo quello respinto e quello attratto, scusate, eccolo qua. Questa qui è la deflessione dell'attrazione, e appunto è quest'angolo qui. Questo oggetto qui viene attratto dalla sfera, e questa è la forza con cui viene attratto. Vedete, qui parliamo di micron, quindi un micron è un milionesimo di metro. Questi sono 0,1 micron, sono 100 nanometri, quindi 100 miliardesimi di metro. E questa qui si misura, torna abbastanza con quella calcolata, che è questa qua. Ci sono varie deviazioni, ma insomma torna più o meno abbastanza. Notate l'intensità della forza, parliamo di 400-200 piconewton, quindi 0,2 nanonewton, quindi 0,2 miliardesimi di newton. Un newton, 10 newton è la forza con cui un sasso che pesa un chilo è attratto sulla Terra, quindi parliamo di un sasso di una miliardesimo di grammo, grosso modo, è la forza con cui attrae un miliardesimo di grammo. Si misura, si fa, ma serve un setup sperimentale molto molto complicato, e appunto questo è il voltaggio che viene misurato tra le due coppie dell'oggetto. Ne sono stati fatti tantissimi gli esperimenti, insomma la sostanza è sempre quella, appunto attrattiva o repulsiva a seconda del contesto. Quello che è interessante, appunto, qui, vabbè, di nuovo qui è invertito, ma insomma la sostanza è la stessa, c'è questa forza qui attrattiva. Se andate a fare la discrepanza tra la forza attrattiva e quella teorica, vedete che c'è una differenza che è nell'ordine dei 10 piconewton, cioè questa qui è la differenza tra quello teorico, che questa curva qua, e quella sperimentale. C'è un'oscillazione, c'è una differenza che però va a zero, ma può essere anche significativa, e anche questa viene investigata a capire se ci sono anche estensioni della teoria. In chiusura c'è da dire che questo che abbiamo parlato fino adesso è l'effetto Casimir statico. In realtà l'effetto Casimir può essere anche dinamico. Questo tra l'altro è stato fatto a Riken da un collega italiano, Franco Nori, una delle persone più brillanti che io abbia mai incontrato in vita mia. Quando si dice, sapete, un genio, una persona di un altro livello, appunto questo allora hanno fatto il conto, non hanno fatto realisticamente, cioè l'esperimento, loro sono teorici, e il caso dell'effetto Casimir dinamico in sistemi ottomeccanici, ossia che succede? Che se voi oscillate questo specchio qua con una forza, lo fate appunto oscillare, create un effetto Casimir che varia in funzione del tempo, ossia non sono i moti stazionari, l'onda stazionaria, ma create onde oscillanti. Ma un'onda stazionaria virtuale oscillante è, se andate a leggere articoli ne uscite vivi, è un'onda reale, un'onda elettromagnetica reale. Quindi facendo oscillare questo, potete emettere dei fotoni veri, cioè fisici, che vengono emessi, lottano insieme a noi, ci possiamo interagire e fare varie cose. Questa è una cosa, non è che state pigliando energia dal nulla, l'energia la state dando facendo oscillare questo specchio qui, ma rimane il fatto che è pazzesco che voi, variando la posizione di questo specchio, di questo e quest'altro, in una maniera risonante, riuscite a creare delle variazioni dell'energia di punto zero nel vuoto esterno rispetto a quello interno, e queste variazioni sono in grado di farvi emettere dei fotoni. Su questo ci si dovrà tornare, perché in realtà appunto il discorso è molto molto aperto, perché di nuovo questa energia di punto zero viene investigata. Va citato Stargate, perché anzi più Stargate Atlantis, insomma lì quello che facevano in Stargate e Stargate Atlantis è che questi erano generatori di energia praticamente infinita, perché appunto la prendevano dal vuoto e la traevano. Ovviamente non siamo assolutamente lì, siamo lontanissimi da lì, ma in realtà, fantascienza a parte, che cosa vuol dire avere un'energia infinita di punto zero, e che cosa vuol dire sì fare solo differenze, rinormalizzare, togliere, nasconderla sotto il tappeto, non è che sia chiarissimo. Questo potrebbe essere legato, come accennavo prima, alla energia oscura, perché quella è una proprietà del vuoto che cresce al crescere del vuoto, almeno sembra sia così, quindi quella vale il 75% di tutta l'energia della massa dell'universo, perché è così, da dove viene non si sa, potrebbe essere legata appunto a questa energia di punto zero, se viene calcolata. In più queste deviazioni qui possono, non si vede niente, ma insomma possono darci indicazioni se siamo in uno spazio quadridimensionale o no, e se ci sono extra dimensioni, perché appunto anche lì l'energia di punto zero del vuoto dipende da quante dimensioni stiamo, e se ci sono forze, o meglio deviazioni dalla legge di Newton, si potrebbe vedere nelle correzioni della legge di Newton 1 su R quadro rispetto a questo effetto qui che è legato 1 su R alla sesta. Se ci sono ulteriori deviazioni, potrebbe essere che appunto la legge di Newton deve essere modificata, o ci sono dei termini legati appunto alla presenza di altre dimensioni. Vabbè, direi che questo più o meno è tutto, con una micro introduzione all'effetto Casimir. Questi sono i due libri che abbiamo citato prima, c'è anche questo fatto molto bene, e appunto qui addirittura sulla copertina mettono le due lastre piane e parallele, e il fatto che qua voi vi state a mettere un'energia di punto zero sommando infiniti termini che non so che valgono una quantità finita, quindi avete questo meraviglioso infinito che nascondete. Però appunto dal punto di vista sperimentale e teorico la cosa va avanti, e appunto l'interesse è legato sia al fatto che si possono fare MEMS, strumenti, un sacco di applicazioni pratiche infinite, ma soprattutto che poi si può magari andare a esplorare l'intima natura dell'universo e magari capirci qualche cosa, perché come avrete visto se mi seguite, la mia approccio è abbastanza di disperazione, come gli altri, solo che lo dico di meno. In chiusura saluto David e Luca Angel e tutti quelli poi che ci ascoltano offline, grazie mille e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.